Buongiorno, benvenuti al Verziere di Leonardo, la trasmissione di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare in versione in diretta da Fa la Cosa Giusta. Siamo al padiglione 16 nel punto B6, per chi volesse venirci a trovare. Siamo nello stand della radio dove è possibile abbonarsi, comprare le felpe, comprare il libro della nostra mostra per i 50 anni, fare due chiacchiere, fare l'abbonamento e tutte le iniziative, e vedere tutte le iniziative legate a Radio Popolare. Ovviamente non possiamo non parlare con degli ospiti della trasmissione, della fiera, di Fa la Cosa Giusta, la fiera degli stili sostenibili. I due padiglioni, il 16 e il 20 di Fiera Milano, sono particolarmente affollati. Arrivare qui con i mezzi pubblici stamattina, non dico che sembrava l'ora di punta, ma non certo una giornata del sabato. Do il benvenuto innanzitutto a Paolo Ambrosoni. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Paolo Ambrosoni, la voce delle recensioni, che oggi ci aiuterà a parlare con i nostri ospiti, innanzitutto con il biodistretto del Chianti. Siamo qui con Monica Coletta e Amelia Perego. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno. Il biodistretto del Chianti è una delle esperienze pioniere dell'agricoltura biologica. Siamo in una delle terre più vocate d'Italia al vino, una di quelle terre dal paesaggio amato da tutti noi, e non solo da tutti noi, ma a livello internazionale uno dei simboli in Italia dell'agricoltura. E qui c'è questa esperienza che ha formalmente 10 anni, perché il biodistretto è nato nel 2016, ma ha radici decisamente più lunghe, perché siete partite nel 2008 con una serie di problemi, per poi arrivare al 2012 e quindi al 2016. Chi ci vuole raccontare tra voi questo excursus da un problema che poi diventa un'aggregazione che porta a un biodistretto? E ovviamente spieghiamo che cos'è un biodistretto in tutto questo, perché diamo per scontato un aspetto che tale non è.
Allora, dunque, cercherò di essere
Amelia,
sintetica,
Amelia Perego,
e di non essere troppo noiosa con la storia, perché la storia...
No, non è noiosa, anzi, serve
normalmente a... sembra una materia un po', no? Ostica.
Tutt'altro.
Comunque, allora,
noi l'amiamo.
Intanto diciamo che il biodistretto è una creazione di AIAB, che è l'Associazione Nazionale per l'Agricoltura Biologica. Noi siamo partiti con il disciplinare, chiamiamolo protocollo, le linee guida di AIAB per i biodistretti nel 2011. Abbiamo fondato il biodistretto di Greve con Panzano. Perché? Perché a Greve c'è questa frazione che è Panzano in Chianti, dove c'era già la presenza di diversi viticoltori illuminati, chiamiamoli, che quindi lavorava con il metodo biologico, e avevano già una superficie abbastanza interessante, perché arrivavano allora già a più del 50% dei loro 600 e passa ettari. Qui siamo partiti con loro, abbiamo fondato il primo biodistretto, che è diventato un po' un simbolo anche, diciamo, tra i viticoltori di altre regioni italiane, perché erano molto incuriositi, no, da questo successo, perché comunque, come giustamente dicevi tu prima, il Chianti Classico è un vino nel mondo molto conosciuto, molto rinomato, e pensare che c'erano dei produttori che correvano l'azzardo allora, no? Di coltivare con il metodo biologico, che poteva, secondo i tradizionali, anche essere causa di perdita di raccolta, eccetera, era una cosa pazzesca. Questi produttori invece nel loro piccolo, diciamo che hanno dimostrato che non solo non perdevano prodotto, che non avevano perdite economiche e che miglioravano la qualità del loro vino, perché portando in cantina uva sana e non contaminata riuscivano ad ottenere una qualità finale maggiore. Quindi in quegli anni, diciamo dal 2011-12 in poi, siamo stati un po' presi d'esempio, e c'erano diverse delegazioni di produttori anche da altre regioni che venivano da noi nel Chianti per vedere come e che cosa stava succedendo. Quindi questa è stata il primo passo. La seconda cosa molto positiva di questa prima aggregazione è stato che i produttori hanno iniziato a frequentarsi e hanno iniziato a capire che potevano avere un obiettivo comune, perché fare biologico aziendale non era sufficiente, bisognava cominciare a pensare in termini di territorio, e quindi pensavano a un biologico territoriale, quindi più aziende potevano, diciamo, abbracciare questo modo di coltivare, meglio sarebbe stato per la produzione di tutti. Quindi ai produttori di altri comuni, del Chianti, si sono avvicinati, è nato il biodistretto di Gaiole, e allora abbiamo detto, allora è quasi fatta, ne abbiamo due, ne mancano cinque, facciamo il biodistrettone. E questo è diventato il biodistretto del Chianti. Allora, il biodistretto è quindi un'associazione di produttori biologici che nasce dal basso, per volere dei produttori. E seguendo le linee di AIAB, fa una sorta di patto con le amministrazioni locali. I sindaci, con una delibera, si sono impegnati a portare delle modifiche anche abbastanza considerevoli, perché insomma, pensiamo a comuni che non hanno 20.000 abitanti, nel Chianti insomma, sono comuni abbastanza piccoli in termini di abitanti.
Discussioni grandi, durissime.
Grandi in termini di superficie, ma piccoli in termini di abitanti. Quindi si sono impegnati a introdurre la mensa biologica nelle mense scolastiche, si sono impegnati a non utilizzare i diserbanti nelle aree pubbliche, quindi dove giocano i bambini, sul bordo delle strade, dove magari i bambini vanno anche ad aspettare l'autobus che li porta a scuola la mattina, dove ci sono gli animali, no?
Perché, senti, insomma, ma come sono state queste discussioni?
Ma sono state costruttive, diciamo che sono state costruttive. Diciamo che i nostri sindaci comunque avevano già un po' di idea di preservazione dell'ambiente, di migliorare la qualità della vita dei cittadini, insomma non erano contrari, erano abbastanza.
Però come sempre le innovazioni favorevoli portano ovviamente a discussioni.
Certo, e poi comunque erano innovazioni che secondo loro magari potevano andare a vantaggio di pochi al momento, no? Mentre hanno poi capito che questo avrebbe portato ad un consenso invece più generale, no? Perché è vero che noi siamo in una zona dove l'economia è basata sulla viticoltura, quindi sul vino, eccetera, ma è altrettanto vero che questa cosa fa molto bene anche agli astemi, anche a chi magari non lavora nelle aziende agricole, ma che lavora in un altro posto e torna a casa però a dormire e vive in questi comuni, no? Quindi hanno capito che il loro pubblico di riferimento si sarebbe ampliato moltissimo, e che poi insomma chiaramente facevano il bene dell'ambiente e di tutti quanti, un bene che poi può anche essere visto come un plusvalore al turismo, no? Certo. Perché chi viene nel Chianti per andare in bicicletta, farsi la girata o per percorrere le strade bianche dell'Eroica, no?
Citiamo mitica, anche l'Eroica, anche una delle capitali,
certo,
del cicloturismo.
O che viene per fare le passeggiate, fare le degustazioni nelle aziende, eccetera, visitare e camminare in mezzo ai vigneti, sa che in mezzo a questi vigneti non corre il rischio di respirare sostanze che poi sono nocive, eccetera, eccetera. Quindi insomma tutto questo ci ha consentito nel 2016 di arrivare alla costituzione del biodistretto del Chianti. Sette comuni interessati sono Gaiole, Castellina, Radda, Greve,
Barberino Tavernelle
e San Casciano e Val di Pesa. Tutti questi comuni sono entrati nel biodistretto del Chianti con l'intero territorio. Questa è una precisazione che mi sento di fare perché la DOCG Chianti Classico non sempre comprende tutto il territorio comunale. Per esempio San Casciano, da dove io provengo, quindi ha una parte del territorio che è, e quindi di Vigneti, che è nella DOCG Chianti Classico, e una parte che non lo è. Così Castelnuovo Berardenga e così Tavernelle e Barberino, no? Però noi, siccome il biologico abbraccia tutto, abbiamo fatto questa scelta di mettere nel nostro biodistretto anche la parte di territorio che non aveva il vino di OCG che è anticlassico, perché ci sembrava assurdo che un territorio venisse diviso. No? Ecco, quindi tutto fa parte.
E qui siamo al 2016. Monica Coletta, oggi siete diventati ancora più grandi rispetto al 2016, dove c'erano una ventina di aziende.
Sì, siamo diventati più grandi, forse direi siamo diversi, sicuramente diversi dal 2016. Il processo che ha descritto Amelia sicuramente ha, fatto maturare e crescere una reputazione del distretto, quindi più aziende si sono convinte a entrare, oggi sono circa 80. Ma sono successe anche altre cose, cioè la reputazione è stata anche proprio quella di convincere le amministrazioni comunali a lavorare, collaborare con noi sulle attività che descriveva Amelia, per esempio con le scuole, la scuola primaria e secondaria inferiore, che sono collegate appunto alle mense scolastiche e su cui le amministrazioni, con cui quindi che le amministrazioni comunali ospitano, ci hanno concesso di svolgere delle attività, per esempio di didattica ambientale. Abbiamo cercato di portare un po' quei principi dell'agricoltura biologica che per noi erano, come dire, l'architrave di tutto, eh? Cioè il progetto parte dall'agricoltura biologica. Io vorrei ricordare che l'agricoltura biologica è prima, certamente la certificazione, questo per il consumatore è un primo elemento distintivo, ma dobbiamo ricordare che l'agricoltura biologica si basa anche sui famosi quattro principi coniati da IFOAM di ecologia, equità, salute, cura, e questi quattro principi si declinano in molti modi diversi. Se pensiamo alla salute, non pensiamo solo alla nostra salute, ma pensiamo per esempio alla salute del suolo, che in questo periodo è venuta alle cronache perché esiste una missione suolo europea e abbiamo capito che il 60% dei suoli in Europa non è in salute. Quindi, come dire, le questioni sono molte. Noi possiamo tradurle prima di tutto in pratiche, buone pratiche che possono svolgere gli agricoltori, quindi curare il suolo, lavorare sugli inerbimenti come abbiamo detto, e quindi renderlo più resiliente ed essere più resiliente al cambiamento, agli effetti del cambiamento climatico. Ma possiamo anche lavorare sul suolo, cioè lavorare sulla salute e sulla cura con la comunità locale, cercando di far capire che ognuno nel suo contesto può fare qualcosa. Vuoi perché veniamo da comuni rurali, quindi magari ognuno ha una piccola proprietà agricola nel cui fa gli ortaggi piuttosto che ha un oliveto e quindi può gestirlo in modo amatoriale ma rispettoso dell'ambiente, quindi possiamo svolgere questa attività informativa oltre che formativa. E poi nelle scuole con progetti di biodiversità che sono partiti dalla tutela dei pronubi, tutela che è un impegno anche dei produttori biologici e che cerchiamo di spiegare con parole diverse anche alla comunità tramite le scuole.
Ecco, voi siete partiti con il focus sulla viticoltura, quali aziende che producono vino. Avete fatto riferimento alle mense, no? Ecco, in questo caso, diciamo, per coinvolgere le mense, il distretto è riuscito a coinvolgere anche produttori di qualcosa d'altro che avrebbe potuto essere poi utilizzato nelle mense, perché il problema che di solito che c'è nei nostri territori è quello di portare i prodotti del territorio direttamente, no? Nella vostra esperienza questo siete riusciti a farlo, cioè siete riusciti a coinvolgere produttori, non so, di ortaggi, di frutta, di altre, certo, farine, insomma, e creare una filiera, ecco, in qualche modo, che arrivasse poi dopo al consumo nella destinazione delle mense.
E, diciamo, ci stiamo lavorando, e in effetti questo lavoro coinvolge proprio quelle parti del distretto che sono un pochino meno vocate alla viticoltura. Allora, e parlo di vocazione perché rispettare le vocazioni in agricoltura biologica è fondamentale. E possiamo fare coltivazioni erbacee, ortaggi, grano dove questo è possibile. E dovremmo fare viticoltura solo in aree vocate, perché nelle aree vocate si fa, e si fa con minore impatto. Se usciamo dalle vocazioni cominciamo ad avere i problemi. Quindi diciamo quelle zone, diciamo, un pochino più, se vogliamo, marginali del distretto, che quindi avevano una minore vocazione viticola, e dove diciamo, oltre all'olivicoltura, che è molto importante anche all'interno della denominazione Chianti Classico, anche oltre all'olivicoltura avevamo molto il lavoro sui seminativi e un pochino, ovviamente, nelle aree di fondovalle, nelle aree più vocate, anche sugli ortaggi. Lì quella, a nostro avviso, è proprio la ricchezza del Chianti, del biodistretto del Chianti, se vogliamo pensare agli altri prodotti, cioè da lavorare lì. Abbiamo delle aziende biologiche che fanno cereali, abbiamo delle aziende che svolgono l'intera filiera dell'allevamento, sono piccoli medi allevamenti con prodotti diciamo di altissima qualità.
Allevamento
ovini, normalmente noi siamo più su ovini da latte.
Con anche trasformazione e produzione di formaggi?
Con anche produzione e trasformazione di formaggi. Le vocazioni lì sull'allevamento sono o quella, oppure diciamo suini estensivi di razze autoctone nel bosco, comunque nelle aree vocate a questo tipo di allevamento. Non abbiamo grandi allevamenti intensivi, non siamo il territorio, e comunque anche lì si andrebbe un pochino a ragionare su un'agricoltura biologica un pochino, diciamo, tendente all'industrializzazione. Quindi invece noi diciamo sempre, per fare agricoltura biologica dobbiamo cambiare testa, dobbiamo cambiare paradigma, ecco. Quindi questo è un lavoro in corso, perché non è banale, non basta produrre il grano, dobbiamo avere i mulini, esatto, dobbiamo avere la trasformazione. Abbiamo però un ottimo pastificio storicamente biologico nel Chianti, non tutti lo sanno, fa dei prodotti di altissima qualità, e proprio in questo periodo ci stiamo facendo un lavoro insieme.
State facendo anche un lavoro a torto collo per l'innalzamento delle temperature, per il cambiamento climatico. Credo che, come tutte le zone che abbiamo attraversato in questo anno e mezzo del Verzere di Leonardo, anche voi abbiate dovuto affrontare queste modificazioni del clima, dalle temperature alle piogge che cadono in modo diverso. Ecco, che cosa è accaduto, Amelia Perego?
Certo.
Che cosa sta accadendo? Neanche che cosa è accaduto, perché certo, quello è già accaduto.
È in evoluzione, esatto. Questa purtroppo è una fase di processo che nessuno ci può evitare, no? Però voglio dire, il problema è per l'agricoltura tradizionale e lo è per l'agricoltura biologica. Diciamo che forse il nostro modo di porci, che è quello di comunque osservare, monitorare e prevenire, ci ha un po' così permesso di riuscire ad essere abbastanza, come dire, sul pezzo, no? e quindi di riuscire a fare la cosa giusta al momento giusto per evitare il danno estremo. Ora non abbiamo problemi, grandi problemi di siccità, nonostante l'alzatura delle temperature, perché comunque la gestione del suolo che il nostro sistema prevede.
È bello che parliate sempre di suolo.
Sì,
no, perché in agricoltura ce lo si dimentica spesso, invece tutto nasce da lì.
Parte tutto dal suolo, è una cosa fondamentale. Quindi dovremmo ricordarci, insomma, sono migliaia di anni, no? Siamo partiti dai filosofi, no? Del 500 avanti Cristo, che parlavano degli elementi naturali che si dovevano combinare, che non si potevano combattere, che bisognava accompagnare. E noi purtroppo questi ce li dimentichiamo troppo spesso e volentieri. Noi dobbiamo fare i conti con la biodiversità, è fondamentale per la vita di tutti e per l'agricoltura. Non ce la dobbiamo dimenticare, no? Quindi diciamo che questo nostro modo di approcciarci alla coltivazione ci permette di riuscire a fare la cosa giusta al momento giusto e quindi evitare un po' le catastrofi. Quindi non possiamo negare di avere dei problemi, no? Anche perché in natura niente
ci sono
è scontato.
Sempre stati, peraltro.
Niente
poi
è
adesso
scontato.
Abbiamo una fase complicata, ma non è che in passato.
Niente è scontato. I patogeni sono molto più avanti rispetto a noi perché mutano.
Si adattano prima.
Si adattano prima di noi e quindi noi dobbiamo imparare da loro. Noi dobbiamo imparare dai patogeni, dobbiamo imparare dagli insetti che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo osservare. Questo è fondamentale, osservare e monitorare. E quindi stare sulla terra, non pensare che possiamo affidarci a tecnologie o a prodotti che possono sostituire la nostra opera. Cioè l'uomo, voglio dire, è un essere che può fare la differenza, perché può distruggere o può costruire, può preservare. Quindi voglio dire, tutto sta nell'intelligenza umana, umana, per capire che cosa è che posso fare per intervenire, per accompagnare i processi, perché io non posso combattere la natura, io posso solo lavorare insieme alla natura, posso essere un compagno, ma non posso ostacolarla, non esiste proprio.
Rispetto a questo, le nuove tecnologie possono in qualche modo aiutarvi, no?
Certo.
Per affrontare questo, per rendere più semplice, per più mirati anche gli interventi, no?
Certo, infatti.
Perché in una situazione come quella, soprattutto dove quasi la viticoltura è quasi una monocultura, no?
Certo. No,
i problemi si.
Certo.
La mancanza di diversificazione a volte crea quello.
Assolutamente.
Da una parte l'intervento agronomico previsto, però la nuova tecnologia, la digitalizzazione, non so. Ci può,
certo,
può esservi.
Ma noi non siamo, non siamo talebani nel senso che si fa tutto conforme. No, noi accettiamo, ma noi le studiamo le nuove tecnologie, noi facciamo le nostre ricerche anche nell'innovazione di tecniche agronomiche, voglio dire, siamo tessiniani. La presenza di tecnici molto preparati e molto competenti nella nostra materia, agricoltura, viticoltura e quant'altro, ci ha permesso di essere aggiornati, di essere all'avanguardia. Quindi, per esempio, tutte le queste implementazioni di rete per raccogliere i dati meteo, per esempio, no? Questa viene fatta digitalmente. Cioè, noi, i nostri tecnici hanno delle app con le quali comunicano i risultati dei rilievi che si fanno nei vigneti in termini di temperatura, umidità, della pesca o di
bagnatura fogliare,
eccetera, che poi permettono ai tecnici e ai produttori di fare la cosa giusta
di avere l'informazione,
no?
Al momento giusto,
certo,
per poter intervenire
certo. O non intervenire,
certo,
perché molte volte
bisogna
anche non intervenire, è fondamentale riuscire
fa parte delle scelte intervenire o non intervenire,
certamente, no? Sì, se posso vorrei aggiungere una cosa alla crescita. Attualmente nel Chianti noi abbiamo una superficie biologica del 47% sulla superficie biologica totale e la viticoltura è addirittura superiore, siamo arrivati al 50%. Quindi noi, il nostro sogno è avere un Chianti, il nostro territorio completamente biologico, però insomma ci stiamo adoperando, vediamo se ci arriveremo.
In chiusura, Monica Coletta, descriviamolo per l'ultima volta questo territorio, facciamolo vedere agli ascoltatori, perché abbiamo parlato quasi solo degli aspetti tecnici, invece appunto all'inizio raccontavamo le strade bianche, le colline, facciamolo vedere con magari solo un punto.
Beh, è un territorio estremamente diversificato, con dei paesaggi molto vari all'interno, come abbiamo detto, di solo 7 comuni, che va dai 200 metri sul livello del mare delle zone di fondovalle di San Casciano fino agli 800 dei Monti del Chianti. Immaginatevi quindi tanto bosco, quindi per questo dico non può esistere proprio una monocoltura di vite, perché inevitabilmente una rete ecologica molto pronunciata, molto sviluppata, che è un beneficio anche per l'agricoltura biologica. E poi un mosaico di tanti vigneti nelle zone vocate, ma insieme ad oliveti e, come dicevo, seminativi che vorremmo sempre meglio e sempre più coltivati in biologico, perché lì c'è una sfida nelle sfide.
Ok, grazie mille a Monica Coletta ed Amelia Perego del Biodistretto del Chianti. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi con un altro ospite ancora qui da Fiera Milano a fare la cosa giusta per il Verziere di Leonardo.
Grazie a voi. One of these mornings. One of these mornings. We'll be right back.
Rieccoci con il Verzere di Leonardo, la trasmissione di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare, oggi in diretta da Fa la Cosa Giusta, quindi a Fiera Milano Ro, siamo alla Padiglione 16, B04, B06 per chi vuole trovarci in modo puntuale. Ci siamo presi una pausa dopo aver parlato del biodistretto del Chianti, di questa istituzione, che questa associazione, che è di fatto una semi-istituzione, ha contribuito a rendere sostenibile quel territorio, e adesso ci spostiamo all'intero territorio nazionale praticamente, nel senso che con Marco Bussone, che è il presidente dell'UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, parliamo del rapporto montagne. Le montagne in Italia sono che percentuale del territorio? Perché ce lo dimentichiamo spesso.
Siamo a più del 50%, le Alpi e gli Appennini e anche Sicilia e Sardegna, dove la montagna non è residuale, è un punto centrale.
Perché avete deciso di fare il rapporto montagna? Da tanti anni c'è questo racconto della montagna da recuperare, le aree interne, che è una definizione che capiamo tra addetti ai lavori, ma tra la gran parte dei cittadini no. Però appunto parliamo di territori a volte ricchissimi, in modo in alcune zone puntuali, in Lombardia potremmo parlare di territori olimpici, no? Che sono Livigno e Bormio, sono due delle zone più ricche della Lombardia, non solo delle montagne, ma della Lombardia stessa. però poi ci sono accanto delle valli che sono molto molto spopolate, ecco. Perché innanzitutto questo rapporto montagna?
Erano 10 anni che l'Italia non aveva più una serie di dati e numeri rispetto a cos'è la montagna oggi, cosa sono le Alpi e gli Appennini. Era 10 anni che non pubblicavamo, d'intesa con i ministeri, anche con le regioni, con i comuni, un rapporto. Quindi mettere insieme numeri, demografia, economia, come stanno funzionando le politiche pubbliche in quei territori. Lo abbiamo fatto con un editore, Rubettino, con la presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci ha chiesto di fare questa elaborazione per dire dove stiamo andando. La montagna italiana, che tutti pensiamo si stia spopolando, ed è un leitmotiv, si spopola, si muore di più e si nasce di meno, è vero, certo. Abbiamo però raccontato altri numeri, abbiamo guardato dentro ai territori e cosa abbiamo visto? Che tra il 2019 e il 2023 100.000 persone sono andate a vivere in quei territori, nelle aree montane. Sembra un assurdo, un paradosso, sembra una novità che quando presentiamo un rapporto ci guardano e ci dicono ma che film avete visto o che radio avete ascoltato, e noi gli diciamo guarda, hai anche qua in sala delle persone che si sono trasferite a vivere qui. Tra quei 100.000, la carica dei 100.000, ci sono delle persone che sono venute a vivere qui, hanno cambiato vita. E durante il Covid sappiamo, anche Radio Popolare tante volte ha raccontato di queste storie, di chi è andato a vivere, ha cambiato, è andato a fare un altro mestiere. C'è questa opportunità, fa la cosa giusta, racconta anche di questa opportunità. E noi abbiamo detto 100.000 sono una speranza, sono un'opportunità.
Però ci sono anche quelli che se ne sono andati via contemporaneamente.
Esatto. Sono dei flussi, però il salto migratorio...
In parte è normale evidentemente, esatto. Perché poi voglio dire, però le scelte delle persone esistono a prescindere dalle condizioni, anche dalle vocazioni di ciascuno.
Ma è evidente, poi è bello guardare ai flussi, al saldo migratorio che comunque è positivo del 2% in quegli anni del Covid, della pandemia, e rimane così nel 2024, rimarrà così, lo scriviamo nel rapporto che sta per uscire, la nuova edizione, rimane così anche nel 2025. Questo è un segnale per la politica, per le istituzioni. Abbiamo anche capito un po' chi sono quelle persone, che è molto difficile da indagare sulle scelte individuali, no? E sono giovani, famiglie con bambini, sono anziani, ultra settantenni, persone che hanno concluso una vita lavorativa nelle aree urbane e vanno a vivere in quei territori. Posso andare in Portogallo, dove diciamo ci sono tassazioni migliori.
C'erano.
Vengono a vivere nei territori montani. Però cosa chiedono? Welfare, scuole, trasporti, sanità, sì. Lo Stato che si organizza, che organizza opportunità e che dice lì non si può rimanere indietro, si deve vivere con adeguati servizi e adeguate opportunità. I giovani chiedono la scuola, hanno bisogno degli asili, gli anziani, se sono ultra settantenni, ultra ottantenni, chiedo scusa per la definizione, chiedono sicurezza della salute, chiedono di poter avere una vita dignitosa anche con qualche cronicità, qualche patologia. Io credo che nei paesi delle nostre valli, in tutti i paesi, Alpi e Appennino, queste opportunità ci sono, ma la politica deve segnare un gol, deve dare dei segnali ulteriori.
Ci sono differenze nel flusso, diciamo in salita, tra nord e sud e centro Italia?
Le mappe del rapporto ci mostrano molte differenze, ci mostrano le Alpi con un saldo migratorio che arriva anche al più 4, più 5% in molte valli della Lombardia, del Veneto, non solo delle province autonome di Trento e Bolzano, ma anche in tante valli piemontesi, o sono delle valli di Lanza, nord di Torino, e lì anche il saldo migratorio è positivo. Persone che sono uscite, andate verso quei territori, andate verso quella montagna che guardavano come zona ludica. Oggi ci provano a vivere in quei territori. E mentre nell'Appennino...
Questa cosa zona ludica...
È zona ludica perché
Purtroppo, è tanto questo racconto...
Abbiamo ancora l'immagine tanto forte della proiezione ludica delle città. Andiamo a Livigno, a Bormio, a Bardonecchia o nel Gran Sasso per avere uno spazio di divertimento, che è importante, e quel flusso turistico è comunque...
Nessuno lo vuole negare, ci mancherebbe.
Certo, però dimostriamo anche che ci si può vivere, probabilmente anche chi ci è andato e ha una seconda casa ha usato quella seconda casa anche per spostarsi, i figli, le nuove generazioni, e lo indaghiamo nel rapporto. L'Appennino è ancora più fragile, l'Appennino... In particolare dall'Umbria fino alla Calabria e anche nelle isole, ancora delle fragilità maggiori rispetto alle Alpi. Lì bisogna intervenire con politiche pubbliche adeguate. Pensiamo alla zona dei crateri sismici, dei terremoti, che anche a fare la cosa giusta, si racconta con la rigenerazione territoriale, e beh, dobbiamo lavorarci con più forza.
Con che cosa? Da che cosa?
Ma io credo con due grandi elementi di lavoro. Il primo, non i comuni da soli. Le politiche per i territori montani non possono essere fatte a livello di campanile. L'Italia è il paese dei 1.000, 8.000 anzi, esatto, campanili. Se lavorano da soli, non dobbiamo abbatterli, ecco, attenzione, ma se lavorano da soli sono più fragili nell'incontrare nuove opportunità, nuove persone, quei flussi di persone che si vogliono trasferire. Lavorare insieme è una condizione politica, è una condizione istituzionale, lo dice anche sempre il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, dice: i comuni insieme, piccoli ma insieme, piccoli non è sempre bello, piccoli ma insieme è forte. E allora questa è la prima condizione.
Ecco, voi avete fatto con questo rapporto una fotografia, no? Da questa fotografia adesso bisogna fare il passo successivo, no? In qualche modo, che si diceva adesso, ma quali sono? Ci sono in alcune realtà montane che neanche al Verzere di Ronaldo abbiamo raccontato, no? Che sono, e ho visto che anche nel rapporto ci sono, i domini collettivi e gli usi civici. In che modo questi potrebbero essere una soluzione?
Sono una soluzione per non abbandonare il territorio. Quei domini collettivi che sono una tradizione ultrasecolare in molti territori, con dinamiche diverse anche da zona a zona, proteggono i beni collettivi, proteggono i beni comuni, quelli che un premio Nobel per l'economia ha anche raccontato in questo salone, c'era e raccontava Elinor Ostrom, i beni collettivi, le acque, le foreste. Usare bene quei beni con le comunità protagoniste non è una cosa che diciamo ideologica, effimera, ma è l'essenza. Io lo vedo in un comune di 800 abitanti, in una comunità montana, in un'unione montana, è fondamentale che la comunità sia protagonista in quell'uso dei beni collettivi. Le foreste, se noi abbandoniamo 12 milioni di ettari d'Italia perché non utilizziamo, non pianifichiamo le foreste, lo dico anche perché mi occupo di foreste come presidente di uno schema di certificazione, PFC, se non utilizziamo bene quei boschi determinano implosione del territorio sul fondo valle. E nell'interesse di Milano, è un tema olimpico, posso dire. E allora dobbiamo capire che questo elemento è un elemento politico di un paese moderno europeo.
Le foreste, toccato un argomento poco conosciuto, pieno di risorse e con una grande fatica, compreso in Lombardia, di avere una gestione forestale, nonostante anche provvedimenti pronti economici nel piano di sviluppo rurale. Ci sono fonti di finanziamento che non vengono usate, ma non da 2 anni, anche da 10.
Acqua e
foreste. La cultura delle foreste ce la siamo davvero dimenticata, e ripristinarla per poi usarle e gestirle è un processo lungo.
È così, e dobbiamo capire che l'Italia è un paese forestale. Questo è un tema enorme. Pensate che l'Italia non ha avuto per quasi 80 anni una legge sulle foreste. È arrivata una legge che dice cosa facciamo su quel patrimonio, come lo gestiamo, come lo salvaguardiamo, come lo valorizziamo nel 2018. Erano 80 anni che non c'era una legge. E oggi le regioni hanno la grande opportunità di dire che quel patrimonio, il 38% dell'Italia, 12 milioni di ettari d'Italia che sono foreste, possiamo utilizzarlo pianificandolo, gestendolo, anche tagliandolo quando serve, quando si può, per evitare di importare. Siamo il paese forestale che importa l'85% del materiale, anche il pellet che abbiamo nelle case, la legna da ardere, le travi per le nostre case, per la carpenteria, lo importiamo l'85% dall'estero. È un'assurdità, un paradosso, con i 12 milioni di ettari di foreste che abbiamo in Italia. Bene, dobbiamo su questo non solo investire, ma creare una nuova cultura. Questo salone fa cultura attorno anche alle foreste. Lo fa dicendo ai bambini e ai ragazzi che noi dobbiamo guardare a quel patrimonio come patrimonio che crea valore, valori che intersecano sia la produzione sia la protezione dell'ambiente. Assorbono CO2 quelle foreste, purificano l'aria, e il legno che utilizziamo una volta tagliato ha stoccato CO2, dunque ha un valore, ha un'importanza.
Sì, i servizi ecosistemici.
Proprio insomma, così, che, benefici esatto. Ecosistemici che noi usi valorizziamo. Pensate che c'è in almeno 3 regioni un riconoscimento di quel servizio ecosistemico dell'acqua. L'acqua che tutti noi beviamo, la diamo per scontata. Paghiamo la bolletta, 200-300 euro anche all'anno come famiglie, ma la diamo per scontata. Quell'acqua c'è perché ci sono le foreste gestite, perché ci sono i versanti dove ci sono le fonti idriche protette. Bene, New York ha un sistema di protezione delle fonti idriche che dice ogni anno la città riconosce 100 milioni di dollari alle montagne retrostanti per assicurargli l'acqua. Un modello analogo c'è in 3 regioni italiane, pensate se ci fosse in tutte. In tutte garantiremmo...
Quali sono queste regioni?
Piemonte, Marche ed Emilia Romagna. In Piemonte c'è un sistema di riconoscimento di una percentuale sulla bolletta che noi paghiamo, non aumenta la bolletta, una percentuale torna ai territori montani per proteggere le fonti idriche. Questo è un meccanismo sussidiario, comunitario, di grande importanza. Se l'Italia riuscisse a esportare in tutte le regioni questo meccanismo, avrebbe meno bisogno di risorse per fare interventi post calamità. Ne abbiamo fin troppe di calamità e fin troppi soldi che purtroppo dobbiamo individuare per proteggere i territori, da Niscemi in su. E invece noi dobbiamo partire da una protezione che vede tutti noi attivi, popolare, è popolare questa azione, ma certo è un'azione comunitaria che diventa pop, moderna.
E come facciamo a reintrodurre questi aspetti comunitari? Abbiamo parlato dei domini collettivi, abbiamo parlato appunto di questo sistema di protezione delle fonti. C'è a Vienna, non sapevo, devo dire, che il Piemonte, le Marche e l'Emilia avessero questo sistema. Abbiamo raccontato giusto qualche settimana fa come Vienna ha addirittura implementato la protezione delle foreste negli ultimi anni proprio per tutelare il proprio acquedotto. È difficile reintrodurre questi concetti per poi trasformarli in azioni.
È difficile perché la politica fatica le istituzioni.
Ci vogliono anni e quindi questa cosa è difficile nell'attuale politica che ragiona sui cicli elettorali, perché per mettere in piedi questo ci vogliono almeno 10 anni, una cosa del genere.
Ho in mente l'esempio del Piemonte, quando nel 1997 venne decisa quella iniziativa, venne decisa da un membro della maggioranza di un partito di centrodestra che si mise d'accordo con un membro del centrosinistra dell'opposizione, per dire come la politica poi è anche questo, e decisero che quella percentuale della tariffa idrica ai territori montani doveva andare. Entrambi credevano, arrivavano dai territori montani, certo. Entrambi avevano capito quel senso. Allora un esponente di un partito di destra, un esponente di un partito di sinistra si accordano per dire il territorio ha bisogno di quella cosa. Io ho fiducia ancora nelle istituzioni e nella politica che sanno accordarsi anche su queste grandi sfide. La montagna, lo diciamo sempre come UNCEM, è un punto di aggregazione anche della politica, non può dividere. Quando parliamo di questi temi vediamo tutti d'accordo. Bene, allora bisogna passare ai fatti. E ci sono strumenti anche legislativi che possiamo attivare da subito. Andare in quella direzione è possibile.
Ecco, prima si diceva che l'Appennino è la parte fragile, no? C'è questa parte fragile. L'Appennino però nel rapporto si dice che l'Appennino gode di condizioni morfologiche e climatiche più favorevoli all'agricoltura, no? Ecco, un'agricoltura che è venuta meno a favore dei boschi, no? Ecco, per cui in che modo la vostra fotografia può invece dare delle indicazioni anche sulle politiche agricole, sulla PAC, perché si possa reintrodurre un'agricoltura in quei territori, per recuperare una biodiversità, insomma c'è tutta una serie di...
Parto da un esempio in Cilento, nella montagna che arriva al mare, che si bagna nel mare, e dietro a Ciaroli, dove a Pollica, dove sappiamo tutti di quel sindaco pescatore ucciso dalle mafie, e proprio alle spalle a San Mauro Cilento c'è una cooperativa che ha capito che creando lavoro appunto sul modello della cooperazione possiamo strappare del territorio che imploderebbe e franerebbe, banalmente frane, un territorio fragile è stato detto. E allora ha capito che con opportuni investimenti, vendendo quell'olio in una maniera giusta, olio biologico, vendendo quei prodotti in una maniera giusta, sul mercato giusto e solidale, possiamo investire, creare lavoro, creare protezione anche per quelle spiagge, per quell'attrattore di turismo. Il Cilento è da questo punto di vista cresciuto in una maniera incredibile negli ultimi anni sui flussi, ma c'è, perché c'è un territorio alle spalle con quelle cooperative, con quelle imprese che hanno colto fino in fondo l'essenza di un'agricoltura moderna che strappa la terra al bosco, non riduce la superficie agricola utilizzabile come è successo in tutta Italia. Manca il pascolo, mancano terreni agricoli, implodono i muretti a secco. E dice anche alla politica, di nuovo, guarda cosa abbiamo fatto. Se tu investi nel modo giusto non servono miliardi. Non servono i milioni della compensazione, non è un'agricoltura che chiede con la mano tesa un po' di soldi perché non sa cosa fare, è un'agricoltura che dice noi siamo produttivi, abbiamo 60 posti di lavoro attivi, proteggiamo quei territori di fondovalle dove c'è il mare e dunque abbiamo dimostrato, ma è solo uno dei tanti esempi, che un'agricoltura diversa si può fare. premiando quei territori con una PAC, politica agricola comune, lo sappiamo, più attenta a quelle aree che esistono in tutta Europa. Ecco il punto, lo snodo non è più soltanto sulle politiche nazionali, ma sulle politiche europee. Se l'Europa vuole ricostruire una capacità, lo diciamo in maniera un po' alta, guardi ancora quelle comunità, quei territori, perché quei territori non sono un residuo, non sono il margine che aspetta qualche soldino perché arriva qualche cosa, ma hanno a cuore una nuova politica, una nuova unità europea.
Marco Bussone citava il caso della cooperativa San Mauro del Cilento. Le cooperative di comunità, anche in questo anno e mezzo di Verzere di Leonardo, le abbiamo incontrate in parecchie realtà, anche in Lombardia non solo. Sono uno strumento nuovo, queste cooperative ibride che fanno tanti servizi, quello che poi servono ai piccoli comuni, no? Perché non ci può essere spesso la cooperativa che fa solo un servizio, ma ne mancano tante. Questo, ci sono poche regioni che hanno legiferato e manca un quadro nazionale. Su questo ne avete scritto nel rapporto.
Sì, molto, dimostrando che quella risposta...
Che dal basso, come al solito, poi si trovano le risposte e hanno bisogno, per ritornare ancora più forte, evidentemente, di essere ascoltate.
Lo osserviamo nel rapporto, come la risposta a problemi complessi dei territori, in mancanza di attuazione di politiche adeguate, arriva dalle comunità. Le cooperative di una comunità, come le associazioni fondiarie per i terreni, come anche le comunità energetiche, sono una risposta delle crisi che viviamo, che attraversiamo, crisi enormi, che arrivano prima. È il territorio che si organizza, un quartiere urbano anche, mica soltanto i comuni piccoli, i comuni montani, rispondono alle crisi dell'oggi e del domani. E allora le cooperative di comunità sono risposta alla riorganizzazione dei servizi, alla crisi di un'economia. In tanti comuni, 200 comuni in Italia, quasi tutti montani, non hanno più un negozio, non hanno più un bar, 500 sono a rischio desertificazione commerciale, ma oggi anche i quartieri urbani, io dico in purezza, noi dobbiamo stringere un patto con le città perché tanti problemi sono comuni, ma sono vincenti se noi integriamo le politiche, non le separiamo. Le cooperative di comunità servono nel mio Vallo Torinese, 700 abitanti a nord di Torino, come alla Falchera, quartiere periferico della città, o a Quartoggiaro piuttosto che in altri territori di confine, di margine, anche urbani. E sono una risposta comunitaria che va sostenuta anche con investimenti pubblici. Non vedo perché la politica non possa investire anche dicendo noi supportiamo.
Ecco, però manca questo tassello in questa fase su. Davvero uno strumento che ormai abbiamo visto che c'è in tutta Italia e continua a crescere.
Manca ancora una capacità di lettura dei territori. Si pensa ancora che in quei territori sediamo qualche cosa come compensazione per quello che non hanno, come qualche soldino che arriva, ah sei lassù, allora ti compensiamo, hai la mano tesa, poverino, dobbiamo colmare un tuo problema. Non è questo il punto, questo assistenzialismo è frutto di leggi del passato. Noi oggi non diciamo vogliamo qualche cosa dalle aree urbane o da Roma o da Torino o da Bruxelles. Noi oggi diciamo con quelle cooperative di comunità, guardate che qui c'è una nuova economia, qui ci sono delle nuove opportunità, qui si crea lavoro, non stiamo facendo filosofia, stiamo stringendo dei rapporti belli, intensi tra pubblico e privato e ci sono una serie di valori. E molti la conoscono e la capiscono, gli esponenti politici anche la capiscono, altri non ancora, forse sono distratti, forse sono tirati da altre, posso dire, lobby più forti, e noi dobbiamo invece stringere un patto, se se ne occupano le associazioni di categoria della cooperazione, che se ne occupino le associazioni dell'agricoltura, dell'artigianato, con UNCEM che rappresenta i comuni montani, con Legambiente, con altre associazioni ambientaliste, perché no? E in questo patto c'è una forza anche per essere lobby positiva, io dico, e attrarre risorse e opportunità nel supportare quelle imprese.
Chiudiamo davvero con un flash, mi spiace sacrificarlo, alla filiera del castagno. Potrebbe dare tanto, in alcune zone lo dà, peraltro intreccia anche i domini collettivi in Toscana, questo è veramente un intreccio formidabile. Nel nord soffre ancora tanto, eppure è una cultura ancora vivissima che ha avuto un declino anche per motivi biologici, eh? Abbiamo avuto un coleottero disgraziato, per essere gentili, però siamo molto molto indietro.
L'albero del pane, noi abbiamo quasi 2 milioni di ettari di castagneti in stato pressoché di abbandono in tutta Italia, e Noi però vediamo tante iniziative che vanno a riqualificarli, vanno a potarli, vanno a rimetterli in produzione, sono castagneti che tengono sui versanti, come dicevamo, pezzi di bosco che non è più abbandonato grazie a investimenti importanti anche sul marketing del prodotto. Quel prodotto ha un valore. Quando noi diciamo compra quel barrone, quella castagna, quella tipologia di prodotto, noi diciamo che c'è un'opportunità per tenere in vita i territori.
Grazie, mi spiace aver sacrificato la castagna, grazie a Marco Buzzone, presidente dell'UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità degli Enti Montani, e a Paolo Ambrosoni.
Grazie a tutti, buona continuazione.
E ci diamo appuntamento per la prossima settimana nel formato consueto del Verzere di Leonardo. Buona giornata.